capo.info. Noi abbiamo imparato dalle Balasulami in ebraico o Kabbalah per gli studenti in inglese. Noi leggiamo, cominciamo l'articolo introduzione al libro dello Zohar. Siamo nel secondo articolo, è pagina 109 nel Kabbalah per gli studenti. Ok, allora chiarifichiamo alcune domande che lui ha cominciato come di solito nel suo stile, che di solito chiede prima domande e poi più tardi le chiarifica. Allora, il lettore dovrebbe leggere come le chiarificheremo. Allora, cominciamo prima di tutto, capiamo cosa ci manca e poi capiremo cosa dobbiamo completare per rispondere. E al di là delle domande, anche lui aggiunge un'altra analisi. Dobbiamo analizzare questi strumenti aggiuntivi. Lui porta tutti questi problemi, divide in domande e scrutini e analisi. Articolo 2. Al fine di chiarire tutto ciò, abbiamo bisogno di fare alcune indagini preliminari. E no, che Dio non voglia, in cui è vietato nell'essenza del creatore, di cui non abbiamo nessun pensiero, nessuna percezione di sorta, e quindi non abbiamo alcun pensiero o espressione di lui, ma in cui l'indagine è una mitzvah, un comandamento, una buona azione, l'indagine delle sue opere. È come la Torah ci comanda: sappi con il tuo Dio, di tuo padre, e servilo. E come si scrive nel poema dell'unificazione: per le azioni che sai, dalle tue azioni ti conosciamo. Allora, prima di tutto le domande e poi dopo questa indagine, che lui dice che è qualcosa di preliminare, che noi dobbiamo prima di tutto informare, chiarire il campo. Allora, abbiamo molte domande. Queste domande sono trovate intorno a molta massa, io non sono capace di analizzare queste domande, di fare delle analisi. È come se cerco qualcosa generale, non pulito, disordinato, non so esattamente cosa andare avanti, non so cosa chiedere, non so in che campo sono, cosa posso analizzare, cosa no. Forse non sono capace di analizzare tutto in accordo a quello che è stato costruito, quello che mi è data la possibilità di esaminare le cose e dove sono e dove non posso. Cioè, quindi ci sono molte condizioni qui che devono essere analizzate per capire in che azioni possono essere riempite e possono essere avere un riempimento, una risposta. E prima di tutto dobbiamo, questo è un bel esempio, la prima indagine, chiarire il campo, pulire il campo intorno alla prima indagine. Prima di tutto dice, chiariamo il campo, non tocchiamo il creatore in se stesso. L'emanatore sta in qualche posto là, perché non è rivestito dalla nostra materia. Non siamo capaci di analizzarlo, di ricercarlo. Quindi lunghezza nell'introduzione del libro dello Zohar e nella prefazione noi dobbiamo analizzare solo la materia, la sostanza rivestita dalla materia, così se possiamo raggiungere solo questa d'azione dalle tue azioni che abbiamo conosciuto, possiamo ricercare il creatore. Cioè, questo è quello strumento: dalle tue azioni noi ti conosceremo, e dalle azioni che lui ha fatto verso di noi, il modo con cui le fa, dal momento che lavora da questa catena, dal momento che io sono entrato in questa connessione con lui, fino a che raggiungo l'intero processo, in cui passo, fino alla fine della correzione, per sapere sempre di più le influenze, fino a che raggiungo la fine della correzione, fino a che raggiungo esattamente quella stessa forma che lui ha, quando lui è completamente rivestito in me, della superiore. Allora, dalle tue azioni noi ti conosceremo. Ti conosceremo in cosa? Nelle sue azioni. Al di là delle sue azioni, noi sappiamo Noi non sappiamo Lui, non sappiamo Lui e la Sua immagine, dalle Sue azioni, da come è rivestito. Questo è il motivo per cui è chiamato il Creatore, Bo è il Re, vieni e vedi. La prima indagine risolve molti problemi, perché noi già possiamo guardare, possiamo già portare via queste domande riguardo chi può farlo, chi non può farlo. Piuttosto qui l'indagine è un comandamento, è il fondamento di tutto. Noi dobbiamo rivelare al Creatore, questo è il primo comandamento, il più generale comandamento che noi rivolviamo nella nostra vita, nella nostra realtà, solo per rivelare il Creatore. E questo noi abbiamo bisogno di sempre non dimenticarcelo, che noi siamo limitati. Al di là di come risultato della nostra struttura interiore, noi possiamo conoscere il Creatore solo dalle sue azioni, non da se stesso, non dalla sua essenza. E questo risolve molti problemi di molte persone, filosofi, eccetera. E anche noi dirigiamo noi stessi correttamente verso il nostro lavoro, il nostro impegno. Cosa significa di dirigere noi stessi correttamente? Io devo cambiare e non il Creatore. Io devo essere quello che fa l'azione in modo da rivelare le sue azioni. Tutto l'inizio dentro di me, certo, più tardi sapremo che non è esattamente com'è, ma io sono il l'elemento di cambiamento, l'ingrediente che cambia. Questa è la cosa più importante, la sua essenza è l'anima, la perfezione, l'eternità. Noi non possiamo parlare dell'Ensof. Proprio nel modo in cui io rivelo Lui in accordo ai cambiamenti dentro di me che succedono in me, e questo ci porta più vicini alla giusta, alla corretta implementazione, cioè la prima indagine veramente chiara, chiarifica il massimo della spazzatura di solito in cui siamo immersi, confusi, e che parliamo della percezione della realtà riguardo a molte altre cose, che questa indagine è importante e ha molte ramificazioni. Sì. Dice, dalle tue azioni ti conosciamo. Cosa significa dalle tue azioni? Dimmi qualcosa riguardo a tua madre. Tu comincerai a dire, lei sa come cucinare così bene, veramente, e come lei fa cose differenti per me. Tu mi dici riguardo alle tue azioni, ma quello che mi dici, ma dimmi riguardo a tua madre. Bene, allora, di qualcosa al di là delle azioni. No, io non riesco. Allora, perché mi stai chiedendo quali sono le azioni del Creatore? Tu sei un'azione. Tutta la creazione è un'azione, è la sua azione. Così decide le sue azioni, al di là delle sue azioni non conosciamo niente, questo è quello che siamo costruiti, tutto quello di cui parli, stai parlando delle azioni, non riguardo all'essenza di quella cosa. Stai parlando solo delle azioni e del risultato delle sue azioni, questo è quello di cui parliamo. Non stiamo parlando di Shoresh Alephbet, ma stiamo parlando di Gimel e Dalet, il rivestimento della materia. Ok, allora prendiamo da qui. Continuerò. Ok, parla. Da te. Allora, diciamo che io avevo 6 mesi, sono arrivato a una persona religiosa, ha detto l'indagine è una mitzvah. Cosa è una cosa del genere? Cos'è mitzvah? Mitzvah è un comandamento, dice Rav. Tu, diciamo, vedere un ordine, cos'è la differenza? Solo che un ordine è qualcosa che devi devi implementare, realizzare, senza sentire, ma semplicemente farlo, e questo è allontanarti dal primo comandamento. Il comandamento è invece qualcosa che devi fare specialmente nel tuo cuore ma e anima. Questa è la differenza. Tu vedi, sei servito nell'esercito, non è proibito fumare in Shabbat. E al sotto c'è scritto, questo è un ordine. Perché ha aggiunto questo? Sì, io so che è proibito fumare Shabbat, perché ho devo avere questa scritta che è un ordine. Qual è la differenza tra un comandamento e un ordine? Dimmi. Beh, non so, un ordine è qualcosa che tu devi... Sai, che devi fare mitzvah sembra qualcosa un po' filosofico, intangibile, non è qualcosa che veramente ti obbliga, no, è come un buon azioni, no, dice Rav. Allora, noi definiamo le cose in modo differente. Allora, in modo differente, c'è la religione di quelli, di persone semplici, e c'è la religione... E c'è questa conoscenza della Torah. E questa è al di sopra della ragione, perché la Torah è data a correggere il pensiero di ricevere. La correzione del pensiero di ricevere è chiamata un mitzvah, e la forza da quale correggi il desiderio di ricevere è chiamata Torah. Sì, ma lui scrive qui, indagine, le azioni del creatore, è un comandato dalla Torah, ma cosa dove viene fuori? No, il creatore, il tuo Signore lavora per lui. La Torah è l'intero processo, meccanismo, che influenza noi in ordine di correggere, chiamato Torah. Tutte le luci che vengono dall'alto, dall'Ansof, sono chiamate Torah. Zerampi è chiamato Torah, Zerampi da Zerut è chiamato Torah. Tutti i libri dei cabalisti sono il risultato di raggiungere queste azioni del sublime meccanismo, sono chiamati anche Torah. Allora, ci sono miliardi di libri. Diciamo che tutti i libri che sono scritti dai cabalisti, cioè come risultato del raggiungimento del meccanismo che corregge una persona, sono chiamati Torah. Al di là del... loro anche sono chiamati Torah. Dimmi perché. Perché, dice Svika, perché questo è il tuo figlio che va a imparare la lezione. Mishnah, una Mishnah, lezione di me, dice la Torah. La Torah, ma che tipo di Torah ha imparato? Nei libri che è chiamato Torah? Cosa? È una parzione settimanale o cosa? Noi studiamo Mishnayot, diciamo da... non so, riguardo a Nashim o Banot, questi differenti nomi delle parti del Mishnah. Allora, lui dice che ha imparato la Torah, ma perché è chiamato Torah? Perché tutto quello che viene a correggere il nostro ego, il nostro desiderio, è chiamato Torah. Come scritto, ho creato l'inclinazione maligna e ho creato la Torah come spezia, perché la luce che riforma in essa. Questo è per il motivo per cui tutti i libri cabalistici sono chiamati Torah. Sì, allora diciamo, l'ultimo venerdì ero lì e qualcuno ha detto, non sa, ha preso un passo verso da... perché? Mi ha detto, ma perché parli con quelle persone? Perché? No, ma noi dobbiamo aprire le persone, gli occhi delle persone, la mente delle persone, dobbiamo aprire il nostro cuore, devono capire perché, perché, diceva, perché sempre vai a correggere gli altri, correggi te stesso. No, ma chi? No, non voglio ascoltare. Perché? No, non sto dicendo, dice Svika, non sto dicendo che sono più giusto di loro, sto chiedendo a te come una guida, sto chiedendo a te, perché andiamo in questo posto? È un posto segreto, perché? Perché le persone che vengono lì ti fanno religiosi, no, non c'è problema, le persone vengono lì, in quel posto, i differenti pensieri, loro pensano della vita, riguardo l'essenza della vita, loro vita e morte, riguardo come fare se stessi migliori, migliorare se stessi, e loro puliscono se stessi, in qualche misura, dai pensieri. che, con cui loro vengono nel, dalla strada, anche da, leggendo i libri che dicono che, come comportarti meglio, come fare migliore le connessioni, loro non capiscono, ma ancora un posto dove una persona di solito fa del male agli altri, quindi già merita l'apprezzamento, cioè non fa male, scusa, e quindi tu non ti devi comportare verso, perché lui, perché conosci te stesso, tu non puoi cancellare tutto, non puoi farlo. Tu hai bisogno di rispettare quello che le persone rispettano. Io appartengo alle mie persone, non è buono semplicemente antireligioso, non è buono. Tu vedi come sempre accettabile nel mondo, le persone sanno, comprendono che qualcosa è meglio di magari non fare non mettere un ostacolo di fronte a un cieco, non aspettare complimenti. È scritto che quello che diciamo colpisce le bestie pagherà per questo, cioè se tu colpisci le persone devi pagare per questo. C'è qualcosa di completare a lui con questo desiderio con cui vuoi dirgli e dire meraviglioso, chi, cosa dovrei io diciamo prendere, dovrei worship il creatore, non so, derubare, non so, e se tu hai un contatto con qualcosa che appartiene al superiore, si relaziona al superiore, tu devi rispettare. Io una volta ho passato con Ravash vicino a Bloomfield, stato di calcio di Tel Aviv, e lui mi ha detto devi rispettare questo posto. Capisci quello che dico? Ravash è un'autorità per te, no? Sì o no? Sì, sicuro. Allora, tu vai al Bloomfield, al stadio di calcio, e tu devi, diciamo, inginocchiarti di fronte allo stadio. Perché? Perché lui diceva semplicemente, lui ha detto, le persone vengono qui per avere piacere della vita. Una volta che una persona ha piacere, lui non tratta male il creatore. Le persone che vanno a protestare, che fanno il tuo lavoro, che domandano che devi dargli a loro, o tu che tu hai, magari forse mentre tu ce l'hai, loro fanno male a te, fanno male al creatore, perché non gli dai niente e quelli che fanno invece allo stadio vanno lì per avere piacere della vita, allora il tempo che pensi che spendono lì loro si divertono, e quando non si divertono è un posto sacro, dice Rabash. Questo è meritevole di rispetto, perché lui non vuole far male, semplicemente vuole avere piacere, e avere piacere significa al di fuori del suo cuore, dal profondo del suo cuore, lui sta ringraziando il creatore per aver creato lo stadio di calcio. Sto parlando seriamente. E non è semplice. Elevare al grado della santità è possibile solo dal di dentro, dalla felicità, dal piacere e dalle buone relazioni. Puoi uccidere. Allora non fare niente, cosa suggerisci? Semplicemente stare neutrali, e allora cosa? Aspettare che le cose seppelliscano, no? La mia raccomandazione è di correggere se stesso. Io correggo se stesso. Come correggo me stesso? Sì. Vado allo stadio di calcio e cosa? Cosa devo fare? Aspetta, no, veramente, cosa devo fare? Te l'ho detto, correggi te stesso. Non c'è nessuno nel mondo, tu sei tutto te. Includendo qualsiasi cosa tu vuoi, cioè tutto te. Se tu fossi incorporato da loro, l'avresti sentito. Più semplice di questo. Forse raggiungeremo magari a finire il 2. Oh, ok, la prima indagine, introduzione. Allora, noi dobbiamo indagare le azioni e lavorare dentro le operazioni. Allora, richiesta numero 1, indagine 1. Come possiamo immaginare una nuova creazione, qualcosa di nuovo che non è incluso in lui prima che lui l'abbia creato? quando è evidente a qualsiasi osservatore che non c'è nulla che non è incluso in lui. Il buon senso impone che, per come si può dare ciò che non si ha, cioè, cosa dice? Dice che tutto è dentro di me, nel mio mondo, e che esiste e esisterà, viene dal superiore. Allora, le cose belle, le cose brutte, tutto viene da lui e solo puoi indirizzarlo, il ritorno a quello che hai. Questo è tutto. Tutto viene prima è incorporato in lui e allora viene a te, alla tua comprensione, alla tua, al tuo riconoscimento e tu sei connesso solo a lui. La tua connessione non sei connessa a nessun altro. E il fatto che ti sembra a te che ci sono molte persone intorno a te, insegnante, è solo il creatore da solo e te. E tu aggiungi una connessione con lui, tale connessione che tutto quello che sarà rivelato tra voi arriverà uno strumento, una connessione per connettere entrambi voi. Allora lui ha domande riguardo a questo? No, chiedi, prego, veloce. Qual è la domanda? Non l'ho afferrata. Qual è l'indagine? Lui sta in un fatto, dice un fatto, e qual è la domanda? Non l'ho afferrata. Come possiamo immaginare una nuova creazione, nella creazione qualcosa di nuovo che non è inclusa in lui, prima che lui l'ha creata? Quando è ovvio a qualsiasi osservatore che non c'è nulla che non è incluso in lui. Il buon senso ci dice che per come uno può dare cosa uno non ha, e quindi tutto quello che è il creatore, quello che è nuovo, in che prospettiva è nuovo? Cioè c'è il creatore e la creatura, cioè c'è qualcosa in questa creazione al di là del creatore? Probabilmente no, non sai, e non so, c'è me forse. È una domanda quello che veramente sto chiedendo: cos'è la creazione che non esiste dentro il creatore? Dopo 20 anni di insegnamento, vedi? Tutte le forme sono una nuova forma, c'è una departura del mocking, c'è il desiderio di ricevere. Ah, meraviglioso, desiderio di ricevere. Chi sapeva la risposta? Perché ha risposto, vedi? Semplicemente svanito. Allora, desiderio di ricevere è quello che era rinnovato. Questa è la nuova creazione che esiste nel creatore? No. Invece ha messo, ha insilato da dove? Il creatore era la causa che ha fatto questa innovazione del desiderio di ricevere, e questo è il motivo per cui è chiamata esistenza dall'assenza e attraverso quello che è creata da lui, e questa azione è chiamata creazione e questa è la creazione. Solo non c'è nient'altro in una creazione, è solo uno sviluppo di un continuo sviluppo di quello che già esiste, piuttosto l'emergenza dell'esistenza e dall'assenza, questa è chiamata una nuova creazione, cioè il nuovo nostro desiderio. E questo è il motivo per cui quando è rivelata non so bene cosa è il desiderio di ricevere ancora, forse non lo so veramente cos'è il desiderio di ricevere di cui parliamo, ma quando rivelerò dentro di me quello del desiderio, se questo è il desiderio di ricevere che io ho rivelato, arriverà questa nuova creazione. Ok, allora sarà chiaro per me questo desiderio di ricevere di essere lontano, separato dal creatore. Non so se sono ancora in esso o no. Allora, ancora, la domanda è: come io sono allontanato dal creatore, come il creatore ha creato, chi sono io, cioè, non lo so, lui chiede, parla di brevemente, non voglio filosofare su questo, ma l'indagine è chiara, no? Ok, andiamo avanti. Ok, adesso richiesta numero due, indagine numero due. Se si dice che dal punto di vista della sua onnipotenza, che lui è onnipotente, che lui può sicuramente creare esistenza dall'assenza, cioè qualcosa di nuovo che non è in lui, allora sorge la domanda: che cos'è la realtà, che la realtà che può essere determinata come non avendo posto in lui, cioè che è completamente nuovo, cioè lui non esiste in questo, dentro di lui, lui è completamente al di fuori di questa realtà, completamente, ma è completamente nuovo e ancora lui ne ha bisogno. Cioè, ci sono queste due cose che si contraddicono l'una dall'altra, è una costante contraddizione qui. Se è lui così perfetto, perché ha bisogno di questa realtà? Per cosa? E lui ha bisogno, allora non era imperfetto all'inizio. Cosa significa esistenza dall'assenza? Che adesso esiste e prima no? Cos'è la connessione che esiste tra lui e quello che lui ha creato? Dalla connessione tra l'esistenza e l'assenza, è una cosa che non è chiara. Come può essere che è un semplice desiderio, lui ha deciso un semplice desiderio di creare un desiderio di ricevere, cioè da che azione interiore, da che pensiero, da che preparazione che lui ha raggiunto la necessità e ha creato il desiderio di ricevere? Ma questo è quello che impareremo, aspetto della luce diretta, il desiderio di ricevere, Makut di Ein Sof, evolve dalla radice, alcune domande? Ok, chiaro. Tutte le indagini, tutte complicano quelle precedenti perché è basato sulla precedente. Allora, in richiesta numero 3, questa ha a che fare con quello che i cabalisti hanno detto, che diciamo che c'è, magari sono io un essere umano, che veramente io sono un essere umano che posso avere un'anima, questa anima è una parte di Dio dall'alto. Questo è qualcosa, diciamo, qualcosa. Allora, è il presente, ciò che i cabalisti hanno detto, che l'anima di una persona è una parte di Dio sopra, in modo che non vi è alcuna differenza tra lui e l'anima, ma egli è tutto e l'anima è una parte. E loro diciamo, paragonano a una roccia scolpita da una montagna, non vi è alcuna differenza tra la roccia e la montagna, eccetto che egli è il tutto e la roccia è una parte. Questo è quello che dobbiamo chiedere. È una cosa che una pietra scavata da una montagna, separata da un'ascia, creata a tale scopo, cioè che c'è qualcosa dal quale possiamo differenziarlo, provocando la separazione dalla parte dal tutto, della roccia dalla montagna, ma come si può immaginare che di lui, dal creatore, che egli separerà una parte della sua essenza fino a quando non parte della sua esistenza, che si separa da lui, che significa un'anima, al punto che può essere presa solo come parte della sua essenza. Cioè, cosa dice qui? Lui dice che sta usando un differente approccio alla realtà qui. Cioè, lui dice che tutta la realtà è niente, niente di così grande. Piuttosto, cosa è successo? Quello che è successo è che il creatore semplicemente ha inventato e è stato capace di tagliare da se stesso una certa parte, e questo è tutto. Lui ha separato, ha differenziato una certa parte da se stesso e questo è tutto. Tutto, questa è la nuova realtà. Adesso, come la terza separazione dal creatore? Da un'equivalenza della forma. Adesso aveva il desiderio di ricevere, adesso è separato. Questo è il motivo per cui ha chiamato una parte di Dio da sopra. È trovato un essere umano. L'essere umano è trovato, si trova, Questo è il modo con cui una persona esiste. Al di là, sfiga qualcun altro? Non c'è scelta. Ok. Questa cosa di separazione, non lavoriamo con questa essenza. Cos'è la differenza? Non lavoriamo in questo, ma in questa parte noi lo facciamo. Ok. Sono la stessa cosa che quello che dici. In questa parte lo facciamo. Noi lavoriamo con esso. La parte, questa parte che separa da se stesso, questa appartiene a noi, appartiene alla creazione. Allora, chiedo differentemente. Quando noi stiamo lavorando al raggiungimento del creatore, allora quello che tu riveli, e tu riveli come la sua essenza o non include l'essenza, la sua la essenza è cosa che si separa dal creatore, cioè Atzmuto, la sua essenza non è qualcosa che noi possiamo scoprire, perché nella sua essenza non c'è nessun desiderio di ricevere, perciò è impossibile raggiungerla. È proprio impossibile, io non posso mettere me stesso in questo concetto chiamato la sua essenza, perché non c'è nessun desiderio di ricevere lì. Il creatore ha un desiderio di ricevere in esso? Dice che lui non è nessun desiderio, il creatore è? No, non ha desiderio. No, il creatore, il desiderio di ricevere è nel creatore c'è. No, cioè, quindi, scusate, cos'è il creatore? Viene per chi viene? Chi viene a vedere? Chi viene a vedere il creatore? Io, tu, chi sei tu? Io non sono niente. No, niente. Tu sei il desiderio di ricevere. Tu sei il desiderio di ricevere, cioè il desiderio di ricevere. Entra un certo concetto chiamato creatore e allora scopre il creatore. Cos'è il creatore? In che modo? Scopre il creatore, cosa vede? Vieni, ok, allora cosa significa vedere? Vedere cosa? La coerenza della forma. Quando il desiderio di ricevere prende su di stesso la forma della dazione, allora il suo desiderio di ricevere che prende la forma della dazione, e allora quello che è chiamato creatore. Tu mi stai guardando ancora? È come se, ok, io seguo le tue parole, tu non stai dicendomi sì tutto il tempo. Il creatore è qualcosa che è una parte del desiderio, no, è esattamente il creatore, è esattamente il desiderio di una persona, la forma della dazione che scopre il desiderio di ricevere è chiamato Bore, creatore, vieni e vedi, se no altrimenti non puoi scoprirlo. Questo è criticamente importante. Prima cosa, ti posa in posizione in modo correttamente in questa scoperta. Questo non è diciamo tutti i tipi di forme religiose, e questo è il metodo di Abramo, che non sono idoli, sono permessi, tu devi scoprirlo letteralmente, dentro il desiderio di ricevere, scoprire la forma della persona. Questa è l'unica cosa chiamata creatore, non nessun idolo, qualcosa, filosofia, questo e quest'altro tipo, no, in un modo proprio pragmatico, da questo. Tu mi urli a questo che voglio dire, perché? No, ma cosa tu cerchi? Tu cerchi la forma dell'azione, tu scopri il desiderio di ricevere. Cosa significa di cercare prima? Cioè, tu abbassi te stesso, tu sottometti te stesso a raggiungerlo. Questa è una parte dell'essenza del creatore o non è? Di sicuro no, scusate. Non nessuna essenza. Da dove viene questa attuazione? Oh, questa è esattamente chiamata esistenza dall'esistenza, esistenza dall'assenza. Questo lo impareremo. Questa è una cosa differente, semplicemente differenziazione tra le domande, fai un salto da uno all'altro. Il desiderio della forza superiore è della dazione, di avere piacere, di dare piacere alle creature. E il desiderio di ricevere, che noi costruiamo la forma della dazione, sì. E dove questo desiderio di ricevere ha piacere? Come? Dal momento che è d'azione sulle creature. E il desiderio del creatore è la luce del far piacere delle sue creature. Devi avere piacere con le leggi dell'equivalenza della forma, giusto? Il desiderio di ricevere deve avere piacere. Allora, qual è la forma dell'azione? Come d'azione dal creatore? Avere piacere, così senti percepire questa gioia dalle fonti, lui sente la fonte in se stesso, la luce, il piacere, la luce e il piacere significa che è in questa intenzione, che lui ha piacere solo perché il desiderio del creatore è di avere piacere alla creatura. Che ho corretto? Così come noi, dal gruppo, dalla connessione tra di noi, lavoriamo per dargli piacere. Sì, dargli piacere, dando piacere a lui. Dobbiamo sentire questo piacere, giusto? Questa luce, sì? Si dice Rav, ma dove troviamo questo piacere tra di noi? Come lo troviamo? Come? In cosa? Come? Sì, come? Devi avere un desiderio per questo piacere. Allora avere piacere quando lo tieni. Adesso non avete desiderio. Stiamo parlando dell'amore degli altri, sì, e per trascendere il mio desiderio, sì, e dare agli altri, sì, tu hai un desiderio per questo? Non parliamo di questo? La domanda è differente, ok, bene, questo ok. Come una persona riceve il piacere dalla passione verso gli altri, quando il suo cuore, perché deve essere riempito con qualcosa. Questa è dove la domanda sta. Devo amare gli altri o il creatore? Questo significa che io devo amare l'attributo della dazione, la forma della dazione. È che non so la qualità della dazione. Se io amo il creatore, dovrei amare verso gli esseri creati perché lui li ama. Sì, dice il ragazzo, io li amo perché lui li ama. O io ho bisogno di amarli anche se non scopro che lui li ama. Cosa significa che devo ricevere piacere nel cli? Non giusto, che tipo di piacere? D'azione. Cioè, se io ti do qualcosa e tu hai piacere e io ho piacere semplicemente guardando che tu te la godi, questo significa d'azione, questo significa che io sono in d'azione con gli altri, col piacere degli altri, significa che ho lo scopo della creazione, facendo questo do piacere al creatore. O questo dovrebbe essere aggiunto, che se per cominciare, in modo da ringraziare il creatore che non è presente nella mia d'azione verso gli altri, che è sbagliato, cioè perché, qual è il problema? Se abbiamo imparato così, le facciamo così tanto, ogni giorno tu stai dicendo lo stesso, il livello dell'amore degli altri, mi sembra che noi manchiamo questa comprensione, che manchiamo questa azione verso il creatore, per ricevere il piacere dalla azione verso gli altri, perché il creatore è piacere, giusto? È tutto vero. Così cosa facciamo? Lavoriamo. Oh, molto bene. Allora continuiamo. Le Cain. Quanti anni hai? 23. Questa è una buona età. Ok. Andiamo. Richiesta numero 4. Dal momento che il carro di Sitra Acha, l'altro lato, e la Klipot con sguscio è così lontano dall'altra parte di sua santità, fino a quanto tale lontananza è inconcepibile? Come può essere estratto e fatto dalla santità, tantomeno che la sua santità possa sostenerla? Cioè, in altre parole, noi abbiamo imparato che non sappiamo. Diciamo che c'è un sistema chiamato Sitra Acha all'altro lato, Klipot e Gushi, e contenendo tutti i tipi di orribili forze negative, non forze così tanto orribili, e devono essere gustate prima, devono essere sentite prima, ma comunque, non di meno, queste forze sono opposte all'emanatore, al creatore. Così, come può essere che c'è qualcosa che è opposta al creatore, sia nel nostro mondo e nel mondo superiore? È detto che è impossibile. Tutto esiste in accordo al creatore, al consenso del creatore, non dal consenso semplicemente, ma si prepara tutto quanto, tutte queste forze che sono trudi e crea tutti questi problemi verso di noi, che come può essere che lui è buono e benevolo, che ha creato tali terribili mondi per noi, questo mondo, mondo terribile, e questo miserabile e basso, diciamo, che passa attraverso 70 anni di vita in modo così ignobile, e che ha progettato tutte queste forze negative, maligne, che solo per darci dolore. E allora lui è chiamato buono e benevolo, e ha creato questo per noi, per raggiungere l'amore degli esseri creati e l'amore verso di lui. Così questa grande contraddizione qui di quello che succede, non da scelte, lui ha portato questa potenza e queste indagini, loro dovrebbero indicare alla persona che quello che tu sei spaventato di chiedere, io sto chiedendo per te, cioè quello che tu non puoi nemmeno esprimere nelle tue lamentele, nelle tue diciamo sentire, io lo sto facendo per te. È tutto incluso in queste domande, in queste indagini. Se non potete vedere, lo vedrete più tardi, o potrete domandare, ma sto dicendo che non c'è niente che esce dal sistema qui, in termini di il sistema in se stesso, come lui circonda e come si come lo vede in 10 sefirot, in 10 cerchi, comunque lo guardi attraverso cerchi, linee, con queste domande e indagini, lui semplicemente mette tutto insieme. È difficile per me vedere la connessione tra queste sublimi domande alte e le persone normali. Ma prego, andate avanti e chiede. Qualcuno vuole chiedere riguardo alla vita? Queste domande sono incluse nelle indagini, tutto incluso. Qualsiasi cosa, qualsiasi lamentela che ha, non semplicemente qui nel nostro mondo, ma in tutti i gradi, tutti le mani, qualsiasi cosa, verso tutto. Perché queste inchieste includono il completo desiderio creato dal creatore. Così è certo che non c'è niente che esce da qui. Sì, ma come? Così tu non vedi? Ok, perché le domande sembrano così generali. È una domanda riguardo a qualcosa, qualche meccanismo spirituale, tu non lo vedi, come raggiungere una soluzione in esso. Ok, ma lui non può fare una lista di tutte le domande che tu hai in ogni momento della tua vita e metterle tutte insieme, e allora quando finirai? È così quello che spiega a noi. È così complicato. Voglio andare allo stadio. È così complicato. Dice che è tutto semplice. Non c'è niente di complicato qui. Se una persona passa attraverso molte confusioni, viene veramente ha un significato letterale, allora vede quanto è semplice. Quello che ci confonde è solo la nostra mente, il nostro intelletto. Veramente noi dobbiamo evolvere le emozioni più possibile, perché noi siamo esseri senzienti che vogliamo aver piacere, e la nostra vita è concepita in certo modo che noi non vogliamo lavorare, impegnarsi nelle nostre emozioni, ma più nell'intelletto. Il nostro mondo è tutto costruito in questo modo, e quella è la clipa, è qualcosa che può succedere oggi in Israele, questo passaggio. l'intelletto, le emozioni? Sì, senza dubbio. Lo sto vedendo i cambiamenti lungo il percorso. Prego. Inchiesta numero 5, la questione della sorgere dei morti. Dal momento che il corpo è così spregevole, che immediatamente alla nascita è destinato a perire e di essere sepolto. Inoltre lo Zohar ha detto che prima che il corpo marcisce tutto, l'anima non può scendere al suo posto nel giardino dell'Eden, mentre ci sono ancora i resti di esso. Perciò, perché deve tornare a salire verso la rinascita dei morti? Potrebbe essere che il creatore non ha piacere delle anime senza di esso? Anche di più, più sconcertante, ciò che i nostri saggi hanno detto, che i morti sono destinati ad elevarsi con i loro difetti, in modo che non ci sarà scambiato per un altro. E dopo che egli curerà tutti i loro difetti, dobbiamo capire perché Dio dovrebbe pensare che non sarebbe stato scambiato per un altro, che sarebbe per ricreare i loro difetti e poi avrebbe dovuto curarli. Chiaro? Nessuno vuole chiedere più. E certo che tutto è chiaro o niente, ok. Ok, è una cosa semplice. La materia del risorgere dei morti. Ok, tutti sanno che ci sarà una risuscita dei morti, no? Allora, sapete, fino al momento che tu non avrai lasciato queste ossa perse, e dal momento che l'anima è così, dato che il corpo è così, diciamo, spregevole, che appena è nato è destinato a perire. Più lo Zohar dice che prima che il corpo marcisce tutto, l'anima non può scendere al posto del giardino dell'Eden, mentre ci sono ancora i resti. Pertanto, perché deve tornare a salire verso la nascita dei morti? Perché se è così spregevole, se non può salire verso l'anima, verso il giardino dell'Eden, se ancora non marcisce tutto, così dice, potrebbe il creatore non deliziare l'anima con esso? È scritto che le anime non possono salire al giardino dell'Eden se è rivestito nel corpo, solo quando muore. Ma allora, se lui muore, perché deve essere rinascere? Deve portare l'anima giù dal giardino dell'Eden? Ancora più sconcertante è che i nostri saggi hanno detto che i morti sono destinati a aumentare con i loro difetti, in modo che che loro non hanno niente. E dopo che il corpo si marcisce tutto, perché deve aver curare i suoi difetti? Allora, perché mi preoccupo? E chi dirà che c'è qualcosa di differente o no? E dopo questo, diciamo, il creatore curerà le sue colpe. Per quale motivo? Curerà i suoi difetti. Perché? Perché abbiamo bisogno di questo ordine del corpo? Noi dobbiamo capire perché il creatore non dovrebbe fare un errore uno con l'altro. Per questo, specificatamente, lui ricreerà queste colpe, questi difetti, e allora dovrà curarli. Capito? Ok, io non ho il tempo, allora. Per cominciare, il desiderio di ricevere è stato sacro, è stato sempre in adesione e nient'altro. E tutto quello che siamo passati attraverso è solo per elevare più in alto verso il creatore, così possediamo il sentimento del 125 gradi, questa sensibilità, sentendo lui, portando noi stessi dal livello del creatore, dell'essere creati al creatore. Questo è il motivo per cui il desiderio di ricevere deve passare attraverso l'intera cerchio completo, e allora essere rivificato con le sue colpe, così, con i suoi difetti, in modo che era come era all'inizio della creazione e nella fine della, deve passare attraverso tutti i gradi, attraverso la sua marcitura interamente e attraverso specificamente il nostro lavoro, sforzi, l'intera risuscita dei corpi, dei morti. Scopriremo come dentro questo desiderio di ricevere c'è questo discernimento che noi riceviamo dopo la risurrezione dei morti, ci permette di aderire al creatore. Con questo concludiamo. Così annunci il Kabbalah Lam Accademia, e vi invita Accademia a una lezione libera. La lezione sarà domani, giovedì, in quarto alle 7, e sarà in strada 44 a Haifa, vicino al mall in Haifa. Non c'è Superwoman, una donna, il workshop delle donne dedicato al giorno internazionale della donna. Noi avremo un Superwoman, cioè un super workshop per le donne, First Day alle 8, 7 di marzo, nella casa della Ruth. Invitate i vostri amici, le vostre amiche. Alcuni dettagli potete farlo sul sito. Allora, eleviamoci tutti insieme. Noi eleveremo, ci eleveremo. Buonanotte e buona giornata. יש תפילה של כוח שנוכל את הלב לפתוח עד שיקיץ האור וניתן לנפשנו דרור נמלא את כל הבורות שזה מכבר יבשו ממים ונצמח כמו אילן עם הברק חפץ להתקרב ובתוכו להפסל מישהו אחר יש תפילה של דמעות שפותחות שערי שמיים וקושרות הקצוות עוד מעט נלמד לחיות